Abbiamo fatto accenno allora alle dichiarazioni del presidente dell'Enel, Andrea Colombo, ma quali sono queste dichiarazioni? Ascanio, innanzitutto, buonasera, Ascanio Vitale.
Buonasera.
Allora, la dichiarazione dell'Enel, testuali parole, è questa, la dichiarazione di Andrea Colombo. Lo sviluppo delle rinnovabili, unito alla stagnazione della domanda, sta rendendo difficile la copertura dei costi di produzione degli impianti convenzionali, mettendone a rischio la possibilità di rimanere in esercizio. Ascanio, che vuol dire? Che rimaniamo senza energia così?
No, vuol dire che probabilmente l'Enel sta giocando a rialzo sui costi della bolletta degli italiani con la scusante dell'incremento della quota rinnovabile che sta modificando i costi dell'energia e il mercato intero, perché la crescita delle rinnovabili in Italia negli ultimi anni è stata molto forte, specialmente nel fotovoltaico, e fa un gioco, diciamo, probabilmente di pressione politica sia per l'imminente ridiscussione del sistema incentivante per il fotovoltaico e anche in realtà per altre rinnovabili, e sulla questione del fatto che in realtà in assenza da più di 20 anni di un piano energetico in Italia, il problema che si è andato a creare è che la stasi progettuale, strategica delle grandi imprese dell'energia in Italia oggi viene al pettine, i nodi vengono al pettine, e quindi scopriamo un sistema italiano vecchio basato su impianti che l'Enel chiama tradizionali o convenzionali, ma che non sono altro che i vecchi impianti basati a energia fossile, che rappresentano
questo scusami se ti interrompo, ecco, ma è importante che tu lo dica, perché impianti convenzionali, no? La parola convenzionale comunque ha un che di rassicurante, no? C'è il convenzionale, quindi è quello, diciamo, che si utilizza normalmente. Però dietro questo aspetto così rassicurante della parola, che cosa c'è? Cioè, che vuol dire impianto convenzionale? Di che impianti parliamo?
Parliamo principalmente di impianti termoelettrici, per cui impianti a olio combustibile, a gas, a carbone, su cui l'Enel ultimamente, negli ultimi anni, ha spinto molto, perché è l'ultima delle risorse tradizionali che mantiene un costo pressoché abbastanza basso. Diciamo, il petrolio ha avuto vari picchi che sono, diciamo, calati per un costo fittizio del barile che si è adattato alla calore consumi e alla congiuntura economica mondiale, ma che in realtà il costo intrinseco del barile oggi supera i $120 a barile e si sta lentamente riavvicinando al valore che aveva prima della crisi del 2007-2008. Quindi in realtà la questione fondante è che noi abbiamo un impianto che non si è andato ad adattare in un phase out che dovrebbe, diciamo, accompagnare la crescita delle rinnovabili. Lo stanno facendo tanti paesi nel mondo, e principalmente in Europa, dove il mercato, per riuscire a rimanere competitivo, si è dovuto adattare a una crescita della green economy molto forte. Lo dimostra l'esempio della Germania, che è leader di mercato e che oggi riesce a crescere, a mantenere livelli di crescita seppure bassi ma costanti nonostante la decrescita di molti altri paesi, perché è riuscita a modificare il suo impianto produttivo e il suo impianto generativo in maniera compatibile alle esigenze del futuro. L'Italia non lo ha fatto, e come tante cose all'italiana, noi aspettiamo che i nodi arrivino al pettine e poi cominciamo a dare la colpa al sistema, alla congiuntura economica, ad altri. In realtà noi dovevamo fare un percorso che dobbiamo cominciare, che in realtà è già cominciato in un certo senso, ma in maniera molto scomposta, perché non c'è una regolamentazione, un'organizzazione di mercato da parte del governo. Quindi le centrali grosse continuano a restare, anzi ad aumentare, il rinnovabile cresce, entrano in competizione e si fa un discorso di valore dell'energia. In realtà, l'ho detto più volte nelle puntate passate, le energie rinnovabili godono di incentivi, ma in realtà esistono sussidi e sgravi fiscali alle aziende che invece continuano a investire negli impianti convenzionali, come li chiama il presidente Colombo, e la verità è che il costo basso dell'energia tradizionale in realtà è falsato da questi enormi sussidi.
Da questi sussidi. Ecco, tra l'altro, gli incentivi che si danno alle rinnovabili li conosciamo tutti, anche perché c'è stata anche una grande campagna pubblicitaria in questi ultimi anni, no? Anche per, diciamo, spingere le persone a investire, no? A farsi il pannello solare, no? L'impianto solare a casa, insomma, investire nelle rinnovabili. I sussidi che invece si danno alle altre imprese, a quelle, diciamo, convenzionali, sono un po' meno conosciuti, ecco, dal grande pubblico, quindi sembra che non ci siano, no? Quello che non c'è in televisione o sui giornali sembra sempre che non ci sia. Ma Ascanio, una domanda, ma queste centrali, fra virgolette, vecchie, saranno mica per caso anche quelle che vengono accusate di essere responsabili dei cambiamenti climatici, responsabili dei vari problemi che hanno dato all'ambiente e che per questo hanno bisogno di essere cambiate o rinnovate, per questo ci sono le energie rinnovabili?
Sì, e sono centrali che producono, come stavo dicendo prima, un buco nero per il nostro paese perché se da un lato assorbono sussidi che vengono poi dal budget statale per cui vengono da noi cittadini, dall'altro producono costi sociali e ambientali che si vanno a riflettere indirettamente ancora una volta sul bilancio dello Stato. Per cui queste centrali in realtà hanno un costo basso, ma come con il nucleare, in realtà anche con le fonti tradizionali, le esternalità non rientrano nel calcolo del costo energetico.
Quindi, come al solito, diciamo, nel costo non vengono calcolati poi i costi, diciamo, nascosti, che sono nascosti, come dire, a guardare l'economia così in generale, però poi sulla bolletta o sulle tasse sono ben evidenti, cioè li paghiamo.
Sì, Charles Darwin diceva: non è la specie più forte né la più intelligente a evolversi, ma è quella che si adatta più velocemente al cambiamento. L'Italia ha dimostrato di non essere capace di evolversi perché non si sta adattando al cambiamento. Lo sta facendo a livello di piccola e media impresa che si adatta creando innovazione, ricerca, installando impianti, soluzioni ad alta efficienza energetica per calare la bolletta nazionale, ma nel frattempo lo Stato non interviene sulla regolamentazione di mercato e la preparazione a un'evoluzione futura.
Ecco, come potete immaginare, il discorso è ampio, lo continuiamo tra poco insieme a Scagno Vitale su Ecoradio. La Germania, allora, continua la sua crescita, seppur una crescita rallentata dalla crisi che comunque c'è per tutti, perché ha fatto questo cambio di direzione, mi dicevi prima, Scagno, no? Cioè, comunque sta puntando sulle rinnovabili. Noi invece continuiamo a non avere un piano energetico nazionale, ma questo piano energetico nazionale è all'orizzonte o non ci abbiamo ancora pensato per niente?
Ma negli ultimi anni mi è capitato più volte a conferenze, convegni, dibattiti sul tema, sentire grandi esperti nazionali, sia diciamo esperti che rappresentavano in un certo senso la componente dei poteri forti delle grandi compagnie elettriche, così come interessi delle organizzazioni ambientaliste o delle lobby che comunque fanno capo a un ideale diciamo più nobile di tutela dell'ambiente e della bolletta nazionale. E devo dire, da entrambe le parti si sentiva uno scetticismo nel dire: sono 20 anni che si doveva fare un piano energetico nazionale, ormai è troppo tardi, non si farà più, andremo avanti con singole regolamentazioni. Del resto lo stesso governo Berlusconi ha messo i bastoni tra le ruote a una gestione organica nazionale, perché è passata la delega all'energia, è passata alle regioni, e quindi creando una frammentazione e una tendenza alla singola regione ad essere energeticamente indipendente o addirittura a cominciare a vendere ad altre, tanto che in alcune regioni del paese l'energia venduta è in eccesso e deve viaggiare tutta la penisola per uscire sul mercato europeo. Questa impostazione è un'impostazione che molti considerano, diciamo, sensata. Nell'ottica di un futuro di smart grid, di generazione distribuita, di microgenerazione, quindi nella partecipazione del pubblico, delle piccole imprese, delle piccole entità nella produzione energetica nazionale, quindi la sconfitta dei grossi centri, delle grosse centrali di distribuzione. Ecco, questa politica, diciamo, mette un po' i bastoni tra le ruote a quello che è l'evoluzione di questo mercato. E se la Germania, lo schema energetico nazionale tedesco prevede la liberalizzazione già avvenuta della rete elettrica di distribuzione, che è un passaggio fondamentale per riuscire a creare istituti e piccole entità locali che riescono ad adattarsi nonostante magari il ritardo della politica nazionale. Questo in Italia non può avvenire, perché quando abbiamo liberalizzato l'energia in Italia, nel 2007 è stato fatto l'ultimo passaggio, è stata smembrata l'Enel, che era un tempo che era un'azienda di Stato, in una componente Enel che rimane ancora oggi, che è una golden share nazionale, e un'altra parte che si chiama Terna, che è una società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. Questa società rimane in mano allo Stato e rende, in realtà, da un certo punto di vista rimane un controllo del mezzo, come giusto da un lato, da un certo punto di vista che sia, ma non permette l'organizzazione che invece avviene, per fare due esempi, sia in Austria che in Germania, è famoso l'esempio di Schonau, preso da Beppe Grillo qualche anno fa, di una rete di cittadini che si è acquistata la sua parte di distribuzione e si è attrezzata nelle singole case, in un paese dove l'energia solare è sicuramente meno intensa del
Beh,
nostro
certamente
paese.
Germania e Austria, insomma, tra l'altro, se Germania e Austria ci puntano, no, in qualche modo, e riescono anche a stare in positivo, insomma, riesco soltanto a immaginare quello che possiamo fare in Italia, no?
Infatti.
Ma ci sarebbe la possibilità che noi italiani diventiamo veramente una delle nazioni a più alto coefficiente produttivo per quanto riguarda l'energia, date le potenzialità che abbiamo soltanto per quanto riguarda il sole?
Io ritengo che, ma non soltanto io, insomma, molti esperti nazionali, la stessa Enea quando redige il rapporto nazionale sull'energia in Italia, che di potenzialità nel rinnovabile ce ne sono e ce ne sono ben oltre la necessità nazionale. Quindi in teoria potremmo diventare un produttore a livello europeo di rinnovabile e vivere il 100% rinnovabile. È chiaro che non è un passaggio semplice, è un passaggio che richiede decine di anni di adattamento, ma se non si progetta e ci si accorda a livello politico per una strategia che rimanga costante nel tempo, noi non siamo riusciti neanche negli ultimi 6 anni a organizzare una politica di incentivazione per i piccoli interventi di imprese o famiglie come le detrazioni al 55% o parallelamente il discorso sul fotovoltaico del conto energia, non siamo riusciti a mantenere neanche l'impianto di un decreto dall'inizio alla fine della validità del decreto stesso, perché si fissa un decreto fino al 2012, lo si cambia nel 2008, poi lo si ricambia nel 2009. Le leggi sulle detrazioni vengono cambiate ogni anno a ottobre alla legge di stabilità, la ex legge finanziaria, vengono levati, poi a gennaio esce un decreto del governo che li rimette in sesto.
Ma da che cosa sono dati questi cambiamenti, queste continue interruzioni?
Sono dovute a una doppia, direi che hanno due fattori principali. Il primo è una forte pressione a livello lobbistico. E in Italia questo discorso io l'ho già fatto altre volte e l'ho fatto anche sul blog del Fatto, in cui dico che non esiste in realtà una federazione tra tutte le forze che hanno, diciamo, intenzione di sviluppare questo mercato virtuoso e quelle che in realtà si contrastano. Quelle che contrastano questo mercato, che sono principalmente grosse aziende dell'energia e che hanno un forte potere di influenza nei confronti dello Stato, diretto o indiretto, non voglio neanche andare a discutere sui possibili passaggi sotto banco. È un'evidenza che la forza di Enel, di Eni, ha un'influenza su qualsiasi colore di governo. Dall'altro canto, però, numericamente, a livello di potenziale di mercato, c'è una forza molto più grande che potrebbe facilmente contrastare queste grandi imprese e creare un equilibrio anche virtuoso, perché, come ripeto, non è una transizione che si fa da un giorno all'altro, è una cosa che va fatta lentamente. Quindi bisogna mettere d'accordo anche coloro che esistono già sul mercato e hanno diritto di convivere. Dall'altro canto, quindi, tutto questo enorme numero, enorme forza, non si federa all'interno di questa miriade di piccoli soggetti e quindi non riesce a avere la stessa forza che hanno
Quindi rimane
le grosse imprese.
frammentata, quindi non riesce a essere un blocco unico. Ma adesso però cioè, sono ancora tanti gli argomenti che ti voglio sottoporre, ma ce n'è uno. Di solito no, anche per fare chiarezza con chi ascolta, piano energetico nazionale, ma che cosa vorrebbe dire? Cioè, che cos'è un piano energetico nazionale? Cosa si dovrebbe fare?
C'è una direttiva europea di qualche tempo fa, di qualche anno fa, che ha obbligato, e questo lo riscontrano tutti i nostri ascoltatori andando a prendere l'ultimo frontespizio della bolletta che hanno, che costringe, che obbliga i produttori a esplicitare sulla bolletta il mix energetico di produzione. Per cui noi sappiamo che quando compriamo da una grossa società o una piccola società di energia, sappiamo che viene prodotto il 20% da rinnovabili, il 60% da gas e così via. Questa percentuale non ha una grande variazione se non negli ultimi anni leggermente sull'elettrico, diciamo, è andata a crescere la componente rinnovabile, ma in realtà il paese è statico da molti anni. L'unica grossa variazione che si è avuta negli ultimi 15 anni è stata una transizione dal petrolio verso il gas, che è stato un adattamento delle grandi società ai prezzi crescenti del petrolio rispetto a una lieve crescita del gas.
Quindi questa è stata una risposta dal punto di vista del mercato, piuttosto che un investimento invece oculato sull'impianto delle energie rinnovabili.
C'è anche una componente di pressione statale perché, prima dicevo, le centrali tradizionali sono un buco per il paese. Lo sono anche perché più CO2 noi produciamo a livello nazionale e più sforiamo i termini internazionali, a livello internazionale, degli agreement, degli accordi, tra cui quello del 20-20-20 con l'Europa, il protocollo di Kyoto ed altri accordi internazionali che in alcuni casi sono vincolanti e quindi ci costringono, per esempio, l'anno prossimo cominciamo a pagare le multe di Kyoto per gli sforamenti di produzione di CO2. Ora, ci sono diciamo degli marchingegni burocratici che permettono al paese di investire in altri paesi e quindi acquistare crediti e riuscire a ridurlo, ma la questione fondamentale rimane che l'Italia continua ad avere un impianto produttivo ad alta intensità di CO2.
Ecco, questa è la situazione per il momento in Italia. Vi do il tempo di controllare questa divisione percentuale sulle bollette, ricordando che se veniamo multati, naturalmente perché non riusciamo a rispettare questi parametri, la multa, indovinate chi la paga? Allora, piano energetico nazionale, questo è quello che manca all'Italia. Ascanio, prosegui il tuo discorso.
Sì, dicevo prima, le multe che noi pagheremo per la CO2 sono un costo che si va ad aggiungere al costo reale delle fonti convenzionali, come diceva Colombo. Ecco, se si fa il calcolo, si inseriscono le esternalità, i costi sociali, il fatto che l'acquisto di materie prime che non sono di nostra proprietà, tra virgolette, nel senso che il sole, il vento, le maree, le correnti, la forza dell'acqua che scende dalle montagne, sono tutte di proprietà perché risiedono sul territorio, per cui sono fonti gratuite e fruibili dall'Italia. Il petrolio, il gas, il carbone e anche l'uranio, fortunatamente ormai escluso dal panorama italiano, sono fonti che vengono acquistate all'estero, per cui i nostri capitali, per quanto possono essere più convenienti in funzione dell'impostazione di mercato attuale, sono fonti che trasportano capitale all'estero, per cui sono un costo, per quanto siano convenienti, sono un costo per l'economia del paese, perché non creano economia all'interno, ma la creano all'esterno del territorio nazionale. Quindi, se vogliamo discutere di un piano energetico nazionale, significa progettare un futuro di sviluppo tecnologico, di ricerca e di impostazione generativa dell'energia in Italia, che faccia in modo che la transizione a sistemi ad intensità di carbonio più bassa, quindi a tecnologie rinnovabili e soprattutto l'adozione di sistemi ad alta efficienza per ridurre la bolletta, perché l'ho sempre fatto questo discorso, è inutile parlare di nuova generazione rinnovabile se non si ridiscute il modello di consumo. Quindi un piano energetico deve comprendere un intervento organico e a lungo termine, quindi almeno di 5 se non di 10 anni, di riconversione del sistema di consumo in Italia, e parallelamente fare un discorso di phase out delle vecchie centrali con un ordine di priorità che rispetti anche l'ammortamento che le aziende devono farsi sulle centrali, per riuscire a levare lentamente, quindi il phase out è eliminare lentamente e rimpiazzare con rinnovabile, diminuendo contestualmente la quota di produzione, perché, ripeto, noi accaliamo i consumi insieme.
Naturalmente, quindi tu dici, questo passaggio ha dei tempi piuttosto lunghi, perché per passare da un sistema di produzione ad un altro, quindi da quello che abbiamo adesso a quello basato completamente sulle rinnovabili, ovviamente bisogna dare anche il tempo alle vecchie centrali comunque di scalare man mano la loro produzione. Io però vedo qui un grafico che dice come dal 2007 al 2011 sia cresciuto quasi di 11 punti percentuali, no? La quota che riguarda le energie rinnovabili, cioè le energie rinnovabili stanno crescendo. No, allora, se sul mercato stanno crescendo, se in Italia noi abbiamo questa potenzialità così grande, qual è il problema a investire nelle rinnovabili?
No, è un problema di convenienza. Chi oggi, come il discorso che facevo prima, chi ha peso sono le grandi aziende. Le grandi aziende investono sui grandi impianti. Il piccolo produttore familiare che si installa i pannelli fotovoltaici sul tetto, la turbina eolica in giardino o il cogeneratore nello scantinato rappresentano un pericolo a queste grandi aziende, perché ritagliano parti di consumo che vanno a intaccare la loro quota di mercato. Quindi è loro interesse quello di continuare a vendere un servizio piuttosto che avere un cittadino produttore. Nell'ottica di un politico ideale che lavori con un mandato indipendente, che pensi al futuro del paese e ragioni sulle opportunità tecnologiche anche della creazione dell'indotto che si può creare. Ti faccio un esempio che esula da un discorso energetico direttamente, ma in realtà c'entra molto. L'Italia è diventata negli ultimi anni il primo produttore europeo, ma se non sbaglio anche a livello mondiale comincia ad avere un ruolo di biologico, di produzione dell'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica non richiede pesticidi e fertilizzanti che hanno tutta una base di petrolio, cioè o si vengono ottenuti come derivati del petrolio. Ora, il consumo di petrolio in Italia non è soltanto a livello energetico, ma anche a livello di prodotto. Eliminare il petrolio da un settore significa riuscire a rendere più competitivo il mercato. Ora, integrare questo discorso all'interno di un discorso di energia rinnovabile, all'interno di un discorso di impianti ad alta efficienza, tutto questo può creare un indotto molto potente per il paese, per lo sviluppo del paese, soprattutto nell'ottica del fatto che in Italia la sorgente più importante nel nostro paese sono turismo e territorio. Noi dovremmo vivere di piccole realtà, ecco, e nelle piccole realtà anche a livello energetico.
Quando tu parli di indotto, no? Dietro questa parola che cosa si nasconde? Cioè, traduciamolo a chi sta ascoltando, l'indotto che in cosa si potrebbe tradurre con esempi pratici?
L'indotto nel campo energetico è di facile comprensione, perché parliamo del produttore installatore, che può essere la famiglia. Nel momento in cui uno si installa un impianto fotovoltaico, coinvolge il piccolo installatore, il piccolo produttore di impianti di pannelli fotovoltaici, perché si spera che man mano che andiamo avanti, e già sono nate realtà per la potenzialità del mercato italiano, sono nate realtà che cominciano finalmente a creare pannelli, a costruirli e non più assemblare moduli costruiti altrove, ma di fare reale innovazione e anche di investire in tecnologie nuove. Questa base di questo paese non vive se non c'è un impianto e un piano energetico che renda possibile l'investimento da parte di questi piccoli imprenditori e di fare piani aziendali a 3 o a 5 anni, adattarsi poi alle variazioni del mercato. Se il mercato viene variato a distanza di 10 mesi, è un problema fondamentale, perché il singolo produttore si ferma ad assumere nuove persone, il singolo installatore non assume nuovi installatori perché ha una variabilità troppo forte. Questo crea instabilità e si riflette su tanto altro, perché i consumi e i settori di produzione di tutta l'accessoristica, di tutte le aziende che ruotano intorno a questo settore, dipendono dall'organicità di un sistema politico ed economico stabile.
Quindi questo indotto che tu dici si tradurrebbe anche, per esempio, in posti di lavoro, ripresa degli investimenti, ripresa anche dell'attività della piccola imprenditoria, che in questo momento sta subendo le crisi più grandi.
Più di tutto la bolletta energetica pesa tanto sulle famiglie, ma sulle imprese. Arriva a costi che possono superare anche il 40-50% in funzione del tipo di impresa. Ma la bolletta energetica, se cala, crea liquidità, e la liquidità delle aziende in un momento del genere può essere preziosa, perché al di là di una percentuale di imprenditori che se ne la crea, la fa diventare un bonus per il management, per le piccole imprese è molto difficile che, nella situazione in cui sono, se riescono a fare liquidità, se la spartiscono come dividendo, ma la investono in nuove assunzioni, in un'apertura di una nuova catena. Questo significa creare mercato, creare economia, aumentare la famosa crescita di cui tanto si parla. Ha un senso se la crescita non è legata a un consumo, quindi a una dispersione, ma è una crescita strutturale che crea un nuovo mercato virtuoso, perché riduce i costi sociali e quindi aumenta l'efficienza di produzione di un paese.
Ecco, tu mi parli di crescita. Ora, di crescita si parla continuamente, no? Però bisogna mettersi d'accordo allora su che cos'è questa crescita e su come anche potrebbe cambiare, grazie alle rinnovabili, anche il tipo di mercato, no? Il panorama che abbiamo in Italia. Su questo nuovo panorama diamo uno sguardo tra pochissimo su Ecoradio. Nuovi panorami energetici. Allora, Ascanio, è uscito proprio su Repubblica di questi giorni, di qualche giorno fa, un dossier che dice: energia sempre più piccola e verde ormai soddisfa un quarto dei bisogni. Cioè l'energia rinnovabile sarebbe arrivata a soddisfare un quarto dei bisogni energetici nazionali. Allora, sul verde siamo d'accordo, perché è energia rinnovabile, no? Green. Ma sul piccola, ecco, su questo ancora no, non forse manca, diciamo, uno sguardo un po' più preciso. Perché piccola?
Piccola perché, come dicevo prima, e come abbiamo già detto in altri nostri incontri, in un sistema virtuoso futuro, diciamo, di un sistema efficiente energetico, una delle componenti che va a essere analizzata è, prima di tutto, la invisibilità delle energie rinnovabili. Il potenziale invisibile del rinnovabile lo si può rappresentare pensando ad una casa, a un edificio in cui vengono integrati i pannelli solari sul tetto, in cui magari con buona architettura, in situazioni compatibili, si creano anche turbine eoliche sul tetto, si installano, così come sistemi di recupero delle acque. Ci sono tanti modi per risparmiare energia. Ecco, questo sistema non è virtuoso soltanto per chi ci vive dentro, è virtuoso anche per chi sta fuori, perché prima di tutto riduce le emissioni, e quindi come tale è un giovamento che abbiamo tutti a livello anche globale. Diciamo, il contributo che facciamo in Italia lo si riflette anche ai poli, così come al resto del pianeta. Ma lo ha anche sotto un profilo economico, e lo ha sotto un profilo di variazione di mercato. Soprattutto, però, il discorso che avevo fatto l'altra volta era delle perdite da dispersione. Quando ragioniamo sul sistema particolarmente elettrico nazionale, dobbiamo conteggiare, diciamo, sulla rete di trasmissione fino a un 30% dell'energia persa unicamente per trasformazione e trasporto. Quando andiamo a parlare di rinnovabili, visto che la sorgente solare è disponibile su tutto il paese, particolarmente a sud, ma in realtà anche al nord ce la caviamo benissimo, così come la biomassa, l'acqua, una caduta d'acqua, quindi un salto che si può sfruttare con l'idroelettrico, sono tutte sorgenti sul posto. Andare a parlare di grandi impianti come il famoso Desertec di cui tanto si parla, cioè di mettere pannelli solari nel Sahara e trasportare energia in Europa, è un discorso da un certo punto di vista favoloso, visionario, da un altro però introduce il problema del trasporto dell'energia dall'Africa all'Italia.
Allora, vediamo, banalizzo un attimo, ma voglio fare il punto per vedere se ho capito da profano. Cioè, quando noi parliamo di vecchie centrali, di queste centrali enormi, o anche di questo progetto nel deserto, noi parliamo di energia che viene prodotta, quindi potenziale, però stiamo facendo un calcolo di energia lorda che viene prodotta. Poi bisogna vedere quella che perdiamo nel tragitto. Mentre invece nel calcolo delle piccole centrali di produzione o addirittura di quelle che proprio sono installate direttamente nella nostra casa, parliamo di un'energia, diciamo, netta, nel senso che quella che produciamo la utilizziamo direttamente, quindi azzeriamo lo spreco.
La utilizziamo istantaneamente e ragionando, questo sempre mi rifaccio alle cose dette perché ormai abbiamo accumulato sapere in queste trasmissioni, ricordarsi dei due picchi principali del consumo energetico italiano, che sono uno verso mezzogiorno l'una e l'altro verso le 5 e le 6. Questi due picchi sono entrambi di giorno, per cui produrre dal fotovoltaico, l'abbiamo già detto altre volte, significa produrre esattamente nel momento in cui l'energia costa di più perché c'è un picco di richiesta. Il costo dell'energia in quel momento, nel picco massimo italiano, può arrivare anche a 30-35 centesimi, quando in realtà noi l'acquistiamo a 18-20-22. Quindi alcuni operatori viaggiano addirittura in perdita, ma il principio è che dobbiamo produrla esattamente quando serve, dobbiamo produrre il più vicino possibile al punto di utenza e quindi di converso è normale che l'impianto, il grande impianto, perde competitività rispetto al piccolo impianto. Ecco perché si parla di rinnovabili come energia più piccola. Lo è sia per l'entità familiare, la piccola impresa che riesce a soddisfare sul posto i suoi propri consumi, ma sia in un discorso anche di industria o di situazioni dove è più difficile andare a organizzare il sistema, si ricorre a una piccola centrale, ma sarà sempre una piccola centrale vicino al centro d'utenza, dimensionata per le necessità presenti e future di quell'area d'utenza. Se continuiamo a produrre grandi impianti, i cui ammortamenti avvengono in 40, 50, anche 60 anni, e quindi devono fare struttura, devono fare sistema, nel momento in cui il consumo comincia a variare, a modulare, per una variabilità di mercato che è tipica di un paese in crescita negli anni futuri, ecco, questo sistema è un grosso ingranaggio che per fermarsi o per ripartire ci mette troppo tempo.
Ecco, allora, per rifare appunto la situazione, dato che siamo partiti da una dichiarazione che c'è stata la settimana scorsa di Andrea Colombo, no, il presidente dell'Enel, che diceva che sono a rischio gli impianti convenzionali dato questo sviluppo delle energie rinnovabili. Adesso è in discussione, no, la bozza degli incentivi per le rinnovabili. Ecco, che scenario si profila a questo punto?
Vorrei dare un senso di ottimismo, ma mi è difficile, però comunque la mia tendenza è quella di rimanere ottimista. In realtà la bozza che sta girando in questi giorni, che ha nei giorni scorsi, diciamo, ha sollevato un po' di polemiche sulla questione se era stata scritta da Enel o no, si parla di un ghostwriter, di una persona che abbia, di un hacker che sia entrato, abbia modificato il documento per far sembrare che l'abbia scritto l'Enel. Ora, ho detto in precedenza, l'Enel ha una corresponsabilità nei piani energetici, nella politica energetica, che di piano energetico non si può parlare. Ora, da qua a dire che ha avuto un diretto contatto con il Ministero dello Sviluppo, eccetera, è difficile andare a dare certezze. Certo è che in un modo o nell'altro un peso ce l'ha, mentre le lobby, diciamo, più virtuose, quelle che formate dai piccoli imprenditori che cercano di creare un mercato nel campo del rinnovabile anche a favore della stessa bolletta nazionale, ecco, quelli hanno molto meno peso. Quindi le variazioni che ci sono state, l'irregolarità che c'è stata negli anni passati sul conto energia è dovuta a pressioni continue sul fatto che creare un mercato familiare di autoproduttori è un mercato favorevole per tutto il paese, ma sfavorevole per le grandi imprese. Quindi una dichiarazione del genere all'alba della variazione dell'incentivo, che tra l'altro non era neanche aspettata, perché l'incentivo attuale, il quarto conto energia, dovrebbe andare avanti fino al 2016.
Ecco, per chiudere, una battuta in chiusura, ma allargando un po' l'orizzonte, no, questo tipo di dichiarazione ci riporta, diciamo, a un problema, no? Cioè, sono a rischio le energie convenzionali. Però se allarghiamo un attimo l'orizzonte, ecco, l'indotto di cui tu parlavi prima riguarda anche altri problemi. Per esempio, se abbiamo detto che le vecchie centrali sono anche quelle che sono all'origine di problemi di cambiamenti climatici, il cambiamento climatico noi lo nominiamo quando, per esempio, quest'inverno abbiamo avuto problemi di precipitazioni, frane, eccetera, con tutte le emergenze che vengono fuori, no? Ecco, perché questi problemi non vengono tirati fuori anche quando si fa questo tipo di discussione? Cioè, perché non si riesce ad ampliare un attimo lo sguardo e a cercare di capire quali sono i costi, non solo economici, ma anche sociali, di vite umane, di progresso futuro per quanto riguarda le energie, e perché bisogna puntare sulle rinnovabili?
Una volta uno dei vecchi maestri miei di vita mi raccontò e mi disse una cosa che forse è nota a molti ascoltatori, cioè che crescendo con l'età si tende a diventare conservatori. È una tendenza ineluttabile, al di là del
discorso che si parte incendiari e si finisce pompieri.
Per cui nel momento in cui ne abbiamo un paese con una classe politica e manageriale che ha un'età media relativamente molto alta rispetto al resto dell'Europa, e questo si riflette anche nelle scelte. Ora, magari sul discorso del singolo è difficile farlo, ma in un contesto nazionale la politica, la cultura della politica, sia a livello, ripeto, manageriale, aziendale, sia a livello politico, è purtroppo orientata alla conservazione di uno status quo. Quindi qualsiasi variazione va bene purché non vada ad intaccare quella che è la situazione attuale, perché funziona. In realtà la situazione attuale non funziona se il futuro e il mercato intorno a noi muta, per cui se non ci adattiamo prima o poi paghiamo lo scotto di queste scelte. Attualmente non c'è un ci sono tante dimensioni, ma non c'è una coscienza a livello politico, non ci sono ambientalisti veri al governo. Per quanto abbiamo un partito di Verdi, abbiamo Sinistra Ecologia e Libertà, abbiamo ambientalisti anche a destra che ogni tanto si alzano e parlano per l'ambiente, io a oggi, almeno per quanto riguarda la mia opinione, non sento da più di 15 anni discutere di ambiente nei termini in cui veramente dovrebbe essere affrontato. In Germania il partito dei Verdi è il secondo o terzo partito a livello nazionale, ha un peso, per quanto sia un partito grosso e comincia a diventare il macchinone che difficilmente riesce a essere più elastico, ma rimane un'impronta di pressione nei confronti delle altre forze politiche per raddrizzare i piani di espansione industriali, i piani energetici, i piani di sviluppo. In Italia non esiste una componente ambientalista, non esiste neanche a livello transpartitico, non c'è una congregazione, non c'è un gruppo di persone che, così come si può creare sulla legge sulla violenza sulle donne, su cui l'intero arco parlamentare era d'accordo, sull'ambiente, nonostante le cose siano condivise a livello di paese, siano condivise dalla stragrande maggioranza degli italiani, perché siamo tutti d'accordo per fare un piano per ridurre la nostra bolletta, ebbene il piano attuale è semplicemente riuscire a rimodulare l'economia per fare in modo che l'impianto attuale resista e sia competitivo, ma non potrà esserlo sul lungo termine.
Ecco, una battuta in chiusura, ma Ascanio, quindi praticamente noi italiani che potremmo vivere di rinnovabili, addirittura potremmo esportarle, è corretto dire che stiamo cercando una soluzione ma ci siamo seduti sopra?
Assolutamente sì.
Bene, l'appuntamento è a giovedì prossimo. Grazie Ascanio Vitale.
Grazie.